Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Se potessimi riscrivere la salvezza in due parole, e se potessimo riscrivere la vita cristiana in due parole, sarebbero le stesse due parole. E quali sono? Come si può descrivere la salvezza in due parole? Gesù Cristo. La salvezza non è una religione, non è un modo di comportarti, la salvezza è Gesù Cristo. Avere Gesù Cristo. Tutta la Bibbia ci fa vedere Gesù Cristo. Lo scopo della Bibbia è di farci vedere Gesù. Ricordate Gesù dopo la risurrezione parlava con due discepoli, loro non sapevano che fosse lui, cioè per lui, per loro lui era morto. E loro stavano camminando ad un paese, Emmaus, tutto abbattuti, che quello che in cui avevi sperato era morto. Va bene, e arriva uno straniero che cammina accanto a loro, un estraneo. E loro non lo guardano nemmeno e lui dice, ma perché siete così tristi? Ma non hai sentito? Gesù, che noi credevamo che fosse il Cristo, è morto, è morto. E adesso le nostre speranze sono sfinite. E lui ha detto, siete tardi, lenti a capire. E camminando, forse per qualche ora, ha spiegato loro da tutto l'Antico Testamento tutte le cose che parlavano di lui. Che era necessario per lui di andare alla croce. Era tutto profetizzato e poi sarebbe risuscitato. Alla fine Dio ha aperto gli occhi e hanno detto, wow, è vero, è vero, è vero. Allora, dovrebbe essere vivo. Si siedono a mangiare e loro gli occhi aprono e dicono, è Gesù. Poi lui sparisce e loro corrono indietro a Gerusalemme e dicono, abbiamo visto Gesù. E loro dicono, anche noi. Tutta la scrittura parla di Gesù. Allora, la salvezza arriva quando una persona riconosce io sono condannato, io sono peccatore davanti a Dio. E poi, ma Gesù Cristo è morto per me. Allora arriva la salvezza. Non per mezzo di quello che io ho fatto, ma per mezzo di quello che Gesù ha fatto. Per chi ha la salvezza in Gesù Cristo, la pace arriva quando si riconosce Gesù è con me oggi. Lui è il mio Salvatore, ha pagato per me. Io ho la libertà di entrare nella presenza di Dio. Quando arriva la morte, e non so quando arriverà, io sarò accolto perché Gesù ha pagato i miei peccati. Quando siamo afflitti, perché come credenti cadiamo e cadiamo. La pace arriva quando dico, oh Signore, ho peccato, ma Cristo è ancora lì per me. E di nuovo riconosco il perdono. Quando sono abbattuto e mi rendo conto che Cristo è alla destra di Dio e intercede per me. Quando ho paura e dico, ma è Cristo che ha ogni potere in cielo e sulla terra. E ha promesso di non lasciarmi, di stare con me. Ci sono tanti ruoli di Cristo e in ognuno di questi ruoli chi ha Cristo dà pace e dà gioia. Allora vorrei prendere alcuni minuti per considerare Gesù Cristo. Alcuni minuti. Ci vuole una vita, ci vorrà l'eternità per considerare Cristo. Ci vorrà l'eternità per considerare Cristo. Però vorrei venire a nodo di vedere alcuni aspetti di Cristo. Il primo ruolo che vorrei vedere insieme è il ruolo, se posso dirlo, terribile e spaventoso di Gesù. Quello di essere il giudice del mondo. Spaventoso e terribile se tu non hai Cristo. Allora, dovete seguirmi in questo, nella Bibbia, Matteo 25, alcuni brani, Matteo 25. Matteo 25, leggo solo due versetti fra tanti, e quello è 31 e 32. Questo Gesù parla di se stesso con il titolo Figlio dell'Uomo, uno dei suoi tanti titoli. Ora, quando il Figlio dell'Uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Poi va avanti parlando di questo giudizio e ad alcuni dice, alle capre dice, allontanatevi da me. Infatti leggo 41. Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Terribile, terribile parole da sentire. E questi andranno, 46, nelle pene eterne e i giusti nella vita eterna. Poi a quelli, quindi Gesù verrà come giudice. Leggo 34, quello che dice alle pecore. Allora il re, che serve Gesù, allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra, venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Tutti noi stiamo andando verso questo giorno. E tutti noi saremo Gesù Cristo dire, ognuno a te dirà qualcosa, ti dirà benedetto entra nel regno o dirà maledetto vai al luogo di tormento. Non c'è nessun'altra via. Quindi Gesù verrà come giudice. Io vado avanti, Giovanni, in Giovanni 5, Giovanni 5, 21 a 27. L'Evangelo di Giovanni capitolo 5, 21 a 27. Gesù parla di se stesso come il figlio. Infatti, come il padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il figlio dà vita a chi vuole. Poiché il padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio, non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e coloro che l'avranno udita vivranno. Poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. E gli ha dato anche l'autorità di compiere il giudizio, perché è il Figlio di uomo. Allora, Gesù è il giudice. E tanti altri brani lo dichiarano. Leggo un ultimo, un versetto, Atti 10, 42. Pietro sta parlando a Cornelio e gli altri e dichiara di Gesù. E dice, parlando di quello che Dio gli ha detto, ora egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. Allora, il mio punto è che Gesù è il giudice. Gesù è il giudice. Lui ritornerà alla terra per giudicare e non ci sarà scampo. Quando ritorna, nessuno scamperà. Per chiudere un brano che forse conoscete già in Apocalisse 6, Apocalisse 6, 14, 17, parla di quando Gesù ritorna per giudicare e notate che non ci sarà scampo, sarà un momento per chi non ha ricevuto già il perdono terribile. 14, Apocalisse 6, 14. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola e ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. Allora i re della terra e i grandi e i ricchi e i capitani e i potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, agnello, Gesù Cristo, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere? Allora, voglio parlare di Gesù come Salvatore, ma Salvatore da che cosa? Cioè, un Salvatore deve salvare da qualcosa, e da che cosa ci salva Gesù? Salva dall'ira di Dio che Lui avrà verso tutti coloro che non hanno Gesù. Domenica abbiamo letto delle 10 vergini che aspettano lo sposo, solo che 5 non avevano l'olio, la salvezza nei vasi, e per loro lo sposo portava ira. Li ha mandato nel luogo preparato per Satana. Quindi Gesù è il giudice, verrà a giudicare, siamo tutti colpevoli, e l'unica salvezza è quando qualcuno in questa vita si avvale all'offerta del perdono. Allora, se possiamo tenere in mente che Gesù verrà a giudicare, allora possiamo iniziare a capire quanto è meraviglioso avere Gesù come Salvatore. Gesù non salva tutti. Gesù salva coloro che riconoscono di essere peccatori sotto la condanna di Dio. Non sanno intellettualmente, eh sì, sono peccatori. No, no, quelli che sanno e sono aggravati di questo fatto, peso che non riescono a portare, e corrono a Lui per la salvezza, vengono perdonati tutta la loro condanna, viene preso su di Gesù stesso. Infatti, l'unico luogo dove tu puoi trovare rifugio dall'ira di Gesù Cristo, l'unico luogo di trovare rifugio dall'ira di Cristo è in Cristo. Quindi è per questo che la Bibbia ci chiama di guardare a Cristo per la salvezza. Allora, la cosa più terribile è l'ira di Dio, è Gesù che salva. Gesù porta l'ira di Dio, ma Gesù salva dall'ira di Dio. Tre brani, Romani 5, 1 a 9, cambiando ordine. Romani 5, da 1 a 9, questo parla di chi si è aggrappato a Cristo in questa vita, e dice, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, pace con Dio, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale siamo saldi e ci vantiamo nella speranza e nella gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Ora, la speranza in Cristo non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perciò, perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno aderebbe a morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, molto più dunque. Essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Abbiamo appena letto, è Gesù stesso che porta l'ira. Ma Gesù è la salvezza dall'ira per quelli che si aggrappano a Lui in questa vita. Andando molto in avanti, Primo Tessalonicesi 5, versetto 9 e 10, parlando di quelli a coloro che avevano creduto veramente in Gesù Cristo, e guarda quello che è scritto, 9 e 10, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza, come? Per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Se io attraverso la pagina, secondo Tessalonicesi 1, leggo da 7, parla del ritorno di Cristo. E a voi, voi che avete creduto, che siete afflitti, Dio darà riposo con noi quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare i vendetti di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù. Gesù farà in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria e dalla sua potenza. Quando Egli verrà in quel giorno per essere glorificato nei suoi santi e per essere ammirato in mezzo a quelli che lo hanno creduto, perché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. Allora Gesù Cristo verrà e per alcuni sarà terribile, terribile, e per altri sarà meraviglioso. Gesù salva dall'ira coloro che credono in questa vita. Quindi è incredibile questo. Colui che porterà ira per punire è quello che oggi diventa la salvezza da quell'ira in lui stesso. Vorrei parlare di un altro ruolo di Gesù molto importante. Gesù è l'amico dei peccatori. Pensate a questo, Gesù è il vero amico degli peccatori. Vi leggo un versetto e poi andiamo in Matteo 9, ma Giovanni 15, 13 dice, Gesù dichiara, nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Gesù ha dato la sua vita per gli amici, quello che voleva salvare. Troviamo insieme in Matteo 9, 9 a 13. Questo è un brano che ci fa vedere che Gesù è amico dei peccatori, quelli che per la società sono grandi peccatori. Giovanni 9, da 9 a 13, è un piccolo parentesi per capire meglio. Ricordate, a quell'epoca Israele era sotto Roma, l'impero romano. L'impero romano in Israele faceva sì che tutta la merce che transitava la Galilea doveva pagare delle imposte. Allora avevano questi pubblicani che il loro lavoro era di stare a vari incroci grandi e quando passava avevano dei soldati agli ordini loro, quando passava qualunque persona che portava merce, tu vieni qua, era il pubblicano che decideva il valore del merce. Quindi lui stava lì sfrugando, guardando, questo vale, soldi nostri, questo vale 6.000 euro. Eh no, vale 2.000 euro. No, no, vale 6.000 euro. E tu devi pagare il 15% o quello che era su 6.000 euro. Allora lui sapeva benissimo che valeva 2.000 euro o 3.000 euro. Ma cosa può fare questo mercante quando i soldati mettono le lance o le spade contro di lui? Allora pagava. E il pubblicano mandava una parte di quello che ha preso a Erode, che mandava allo Stato. Visto che prendeva più di quello che serviva, lo Stato era contento. E visto che prendeva più di quello che mandava loro, lui era contento. Ma la gente odiavano i pubblicani. Certamente. Odiavano. E non solo. Ma i pubblicani erano giudei come loro. Quindi non solo frodavano la gente alla luce del giorno, ma lavoravano con i romani, gli odiati romani. Allora erano odiati ed erano considerati grandi peccatori dalle persone. Matteo era un pubblicano, ma lui aveva capito il suo peccato, si era ravveduto e ha creduto in Gesù. Allora leggo Matteo 9, da 9 in poi. Poi Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse, seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. E avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa, ecco, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. E i farisei, veduto ciò, dissero ai suoi discepoli, perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? E Gesù, avendo sentito ciò, disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significa io voglio misericordia e non sacrifici. Perché io non sono venuto per chiamare a ravvedimenti i giusti, ma i peccatori. Una domanda da fare. Gesù è venuto per te? Se tu ti ritieni una persona buona, ma io cerco di non fare del male, cerco di aiutare gli altri, cerco di... Allora, tu ti consideri un giusto, Gesù non è venuto per te. Gesù è venuto per peccatori. Oh no, io sono peccatore, io sono peccatore. Allora, Gesù è venuto per te. Gesù è un vero amico di peccatori. Lui è pronto a perdonare i peccatori. Matteo 11, questo è 9, andiamo a Matteo 11. Voglio leggere da 16 a 19. Matteo 11, da 16 a 19, Gesù parla. Ma a chi paragonerò questa generazione? Essa è simile a fanciulli seduti nelle piazze che si rivolgono ai loro compagni e dicono: noi vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato. Vi abbiamo intonato lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Poi Gesù dice al popolo: difatti è venuto Giovanni Battista, che non mangia né beve, ed essi dicono: egli ha un demone. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, ed essi dicono: ecco un magnone e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata resa giustizia dai suoi figli. Voi mi accusate di essere amico dei peccatori. Io sono amico dei peccatori. La sapienza si vede in quello. Io sono amico dei peccatori. Quelli che si ravvedono. Io sono loro amico perché io salvo peccatori. Li salvo dall'ira a venire. Quindi Gesù ha preso questo titolo di disprezzo. Loro intendevano quello come disprezzo. Ah, lui è amico dei peccatori. E lui diceva: sì, io sono l'amico dei peccatori. Chi è un peccatore? Sono qui per salvare. E questo è da ricordare. Anzi, voglio leggere un brano in cui vediamo che Gesù è amico dei peccatori. In questo caso una peccatrice. Giovanni 8. L'Evangelo di Giovanni, capitolo 8. Leggo da 1 a 11. E vediamo che Gesù è l'amico dei peccatori. Qui c'è una donna che è una peccatrice. E Gesù si dimostra un vero amico. E Gesù se ne andò al Monte degli Olivi. Ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio. E tutto il popolo venne da lui e lì, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna, sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, dissero a Gesù: maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto, mentre commetteva adulterio. Allora nella legge di Mosè ci ha comandato di lapidare tale donna. Ma tu che ne dici? Ora dicevano questo per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, scriveva col dito in terra. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò. E disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Poi chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò e convinto dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi, fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù dunque alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannato? Ed ella rispose: nessuno, Signore. Gesù allora le disse: neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Allora, notiamo una cosa qui. Prima di tutto, Gesù mostra a questi uomini: lei è colpevole, ma chi di voi non è colpevole? È la nostra tendenza quando sentiamo certe notizie o un telegiornale o al lavoro ci parla di qualcuno che ha fatto una cosa malvagia. Ma come? Ma la gente oggi non si vergogna, ma come osa fare quello? Noi stiamo facendo come questi uomini. Perché anche se non ho mai fatto quel peccato, ho peccato io tanto. Come dico, ma come osano fare quello? Non si vergognano? E io mi metto la testa giù dicendo, ma quanti peccati ho fatto io, signori, da credente? E non mi sono vergognato, prima del fatto, dopo sì. Allora Gesù mostra a voi, voi non avete da scagliare i petri perché siete tutti colpevoli. E i più vecchi, avendo una vita di peccato, sono andati via per primo, poi man mano i più giovani. Alla fine c'è solo Gesù e lui dice: Donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannato. Gesù stava per andare alla croce. Gesù non aveva mai peccato. Gesù avrebbe potuto scagliare la pietra. Gesù verrà come giudice di tutti i peccatori. Ma lui conosceva il cuore che questa donna era ravveduta. Allora, lui diceva, neppure io ti condanno, va e non peccare più, dicendo, tu sei una peccatrice, quello che tu hai fatto merita la morte. Ma io ti perdono. Ma adesso vive una vita di ravvedimento, non peccando più, perché io sto per pagare la tua condanna. Quindi Gesù si dimostra vero amico di questa peccatrice, perché ha dato il perdono, perché lei era ravveduta, con un ammonimento di non tornare nel peccato, importantissimo, perché se uno è veramente ravveduto non torna nel peccato. Quindi Gesù Cristo è il giudice, Gesù Cristo è colui che ci salva dal giudizio. E poi quando uno ha Gesù, la vita cristiana è una vita facile, o ci sono prove? Ci sono dolori? Ci sono difficoltà? Ci sono lacrime, oltre a di gioia, ma anche di difficoltà? E la risposta è sì. Allora, una delle cose più stupende, più preziose nella vita cristiana, che ci dà più pace, più gioia in mezzo alle difficoltà, che ci fa andare avanti quando tutto è buio, sono le promesse di Dio. Perché Dio mantiene le sue promesse e le promesse sono meravigliose. Ma la cosa più incredibile è che le promesse sono sicure. Le promesse di Dio non sono per tutti. Le promesse di Dio sono per coloro che si aggrappano a Gesù. Allora, le promesse possono fortificare la nostra fede, possono incoraggiarci, possono darci pace quando siamo pieni di paura, possono guidarci, le promesse sono meravigliose. Ma quello che il fatto è che se uno, io ho avuto varie promesse da persone che, malgrado i loro desideri, non hanno potuto mantenere la parola. Mi ricordo una signora anni fa che ha detto: voglio aiutarvi economicamente da ora in poi. Abbiamo detto, grazie a Dio, era un momento in cui c'era bisogno. Abbiamo detto, wow, grazie a Dio. E mi pare poche settimane dopo, era prima di un mese, entro un mese, prima che ha iniziato ad aiutarci, non ci ha mai dato un centesimo, ha avuto un incidente stradale, è rimasta paralizzata, non potevo mai più lavorare e quindi economicamente era messa male. Cioè la sua dava uno stipendio grande e una pensione piccola e lei era in istituti di cura per tutto il resto della vita, poi è morta. Quindi lei ha dato la parola e intendeva mantenere la parola, ma non è riuscita a mantenere la parola. Io so che io vorrei proteggere Serena, ma io non posso proteggere Serena. Cioè, ci sono tante cose più grandi di me. Allora, una promessa per essere un vero aiuto dipende da due cose: la potenza di chi la dà. Allora, gli uomini siamo deboli, Dio è onnipotente, il carattere di chi lo dà, perché gli uomini possono dare promesse che hanno la capacità di mantenere, ma cambiano idea. Allora, quello che è una certezza è che Dio manterrà le sue promesse secondo Corinzi. Secondo Corinzi, capitolo 1. Credo che conosciamo questo, ma se non avete segnato, è da segnare e da ricordare. Io inizio con versetto 19. Poiché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano, da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in lui, perché tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. E questo è importantissimo capire. Tutte le promesse di Dio hanno in Cristo il loro sì. Quello che rende le promesse di Dio stabili, sicuri, certe, è che sono tutti fatti in Gesù Cristo. Le promesse sono sicure quanto Gesù è affidabile. Le promesse sono sicure quanto Gesù è onesto. È vera. Gesù così dice di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. Allora, le promesse di Dio sono sicure quanto Gesù è sicuro, e Gesù è assolutamente sicuro. Gesù dichiara: ogni potestà in cielo e sulla terra è stato dato a me. Mi è stato dato. Nulla può ostacolare Gesù. Le promesse di Gesù per chi ha Cristo sono sicure. Nella vita abbiamo spesso, molto spesso, bisogno di sapienza. Così facilmente possiamo sbagliare. Così facilmente sbagliamo, non sappiamo la via e combiniamo e creiamo danno a noi e ad altri, soffriamo inutilmente. Se scegliamo male, facciamo male a noi stessi, facciamo male alle persone che amiamo e disprezziamo il nome di Dio. Quindi abbiamo bisogno di sapienza, perché abbiamo decisioni da prendere tutti i giorni e sono decisioni nuove. Io dico spesso a me stesso, anche a voi, posso dire: tu non hai mai vissuto quello che stai vivendo. Perché ogni volta siamo nuovi. Se uno dice: ma uno ha un figlio, non è mai, tu non sei mai stato papà. Ma poi arriva un secondo figlio: ah, ma io ho esperienza. No, no, tu hai esperienza con quel primo figlio, ma non sei mai stato papà con due figli. E cambia. È tutta un'altra cosa con due figli anziché con un figlio. E poi se arrivano al terzo, qualunque esperienza della vita, sposarsi, diventare vedova, lasciare casa, tutto è una nuova esperienza. E facilmente sbagliamo, con brutti risultati. Abbiamo bisogno di sapienza. Giacomo 1,5 ci dà una promessa meravigliosa. Meravigliosa. Giacomo 1,5 dice: se qualcuno di voi manca la sapienza, la chiede a Dio, che dona a tutti liberalmente, senza rimproverare, e gli sarà data. Allora, questo presume una cosa, che tu hai un rapporto con Dio. Ma se tu hai chiesto a Gesù di salvarti dal tuo peccato, vuol dire tu puoi chiedere a Dio tutti i giorni sapienza. E Dio ti risponderà sempre con la guida giusta. Questo è stupendo. Ma la domanda è: da dove viene questa sapienza? E la risposta troviamo in Colossesi. Colossesi, voglio leggere Colossesi capitolo 2, versetti 1, 2 e 3, perché ci spiega da dove viene la sapienza. Quindi trovate Colossesi capitolo 2. E leggo da versetto 1, 2 e 3. Voglio infatti, questo è l'Apostolo Paolo che scrive, voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono alla Laodicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona, affinché i loro cuori siano consolati, essendo stati essi uniti insieme nell'amore, ed ottengano tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. La sapienza non sta negli uomini. Esiste un dono di sapienza, ma non viene da quell'uomo, viene da Dio. Tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti in Cristo. Tu vuoi sapienza? Tu devi dimorare in Cristo. Non puoi andare da Cristo vivendo lontano e poi oggi mi serve sapienza, vado a chiedere e poi torno alla mia vita. No, no, non funziona così. Funziona quando tu dimori in Cristo e tu sei ben radicato in Cristo. Allora da Cristo avrai la sapienza. Forse verrà anche tramite altri, ma sarà perché tu stai dimorando in Cristo. E quando abbiamo la sapienza e camminiamo nella sapienza, allora siamo benedetti. Allora, c'è tanto, tanto ancora che potremmo dire di Cristo, ma quello che vorrei solo ripassare, ricordare, chi è Gesù Cristo? Gesù Cristo è Dio, diventato uomo. E Gesù Cristo è venuto la prima volta alla terra, adesso è tornato in cielo, ritornerà la seconda volta per giudicare. Cosa dice? Quando dice che quando Gesù ritorna la gente sarà lì, comprando, vedendo, sposandosi, facendo tutto normale, arriva Gesù. Non arriva con tanto preavviso, arriva con zero preavviso. Con zero preavviso. Parla di persone, due in un letto, uno è tolto, uno è rimasto. Due in campo, uno non c'è più e uno rimane. Quando Gesù viene, è troppo tardi e verrà per giudicare. E sarà un giudizio terribile perché sarà in Atti 17, dice che sarà un giudizio secondo giustizia, non per misericordia. Ricordate quello? Non ci sarà misericordia al giudizio. La misericordia sta oggi. Allora Gesù verrà come giudice portando l'ira di Dio e scaglierà quell'ira contro tutti coloro che non avevano preso il perdono in questa vita. Ma Gesù non è a quel punto ancora. Arriverà presto. Ma adesso Gesù è presente spiritualmente sulla terra, non per giudicare ancora, ma per salvare. È qui per salvare. E per quello che Gesù fa la parabola delle 10 vergini e dice: vegliate, non sapete né il giorno né l'ora. Quindi il giudice adesso è il Salvatore. Il giudice adesso sta chiamando. Oggi tu non hai domani. Forse avrai domani, ma tu non hai domani nelle mani oggi. Forse domani Dio ti darà domani. Forse no. Ricordate l'uomo ricco che aveva agricoltore, aveva una raccolta abbondantissima, non aveva più spazio nelle fienile, ha costruito nuovi fienili. O ha deciso di costruire. Tutto contento. Anima mia, riposati perché tu hai ammassato bene per tanti anni. È arrivata la voce di Dio dicendo: stolto, questa stessa notte la tua anima ti sarà ridomandata. Tu non hai 8 ore da vivere. E tu pensi di stare a posto perché hai avuto tanti soldi. Stasera tu devi arrivare davanti a Dio. E tu non sei pronto. Quindi vediamo Gesù come il giudice pieno di ira per vederlo come il Salvatore pieno di misericordia adesso per coloro che si rivolgono a Lui. In Gesù c'è rifugio perché Gesù oggi, non dopo, ma oggi è l'amico dei peccatori. Lui accoglie chi? Ho letto con un uomo oggi in Giovanni capitolo 6 questo versetto. Abbiamo letto tanti versetti veramente, ma uno dei versetti era questo: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Se Gesù dice: se tu vieni a me adesso in questa vita ti accoglierò, ti perdonerò, ti darò il perdono, ti farò un figlio di Dio, tu sarai giustificato. Ed io sarò il tuo rifugio nel giorno del giudizio e sarò con te ogni giorno fino a quel giorno. E dopo tu sarai con me. Io ringrazio Dio per questo. Io ringrazio Dio che Gesù ha pagato i miei tanti peccati e continua ad essere il mio avvocato, continua a intercedere per me. Io ho Gesù Cristo, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. E io voglio incoraggiare ciascuno che non ha Cristo di correre a Lui. E chi ha Cristo? Voglio incoraggiarti. Ricordare chi hai, o meglio dire chi ha preso te. Aggrappati alle promesse di Dio in Cristo. Rallegrati nel fatto che Gesù, tu sei il suo amico. Se tu hai Cristo, trova gioia nel fatto che tu in Cristo hai pace con Dio, non sei più nemico, hai pace. Se tu hai Cristo, vivi alla luce del ritorno di Cristo. Vive investendo per l'eternità, perché sennò la vita è sprecata. Io ringrazio Dio per Cristo, voglio pregare. Signore, io ti ringrazio per Gesù Cristo. Poi, che parole povere. Come possiamo ringraziarti per colui che ha lasciato la gloria del cielo per venire alla terra per compiere la salvezza? Ha lasciato l'adorazione degli angeli per diventare un uomo disprezzato e lui lo sapeva. Quando Gesù ha lasciato il cielo per venire alla terra, sapeva benissimo che sarebbe stato odiato, disprezzato e alla fine ucciso. In cielo da tutta l'eternità il figlio di Dio aveva ricevuto adorazione e lodi dagli angeli. È venuto sulla terra dove è stato odiato e poi ucciso. E questo ha fatto per salvare peccatori come me e come tanti altri di noi. E Gesù ancora sta stendendo le braccia dicendo: venite a me, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, aggravati per il peso del vostro peccato. Venite a me, ed io, prendete su di me, su di voi il mio giogo, ed io vi darò riposo. Riposa alle vostre anime. Signore, ti ringrazio per Gesù Cristo. Gesù salva tuttora. E Gesù cura coloro che ha salvato. In Gesù c'è pace in mezzo a qualunque tempesta della vita. Grazie per Gesù Cristo, il mio Salvatore. E ti prego che chi non ha Cristo vorrà Cristo mentre c'è tempo. Ti ringrazio per i miracoli che tu compi ogni volta che salvi una persona. Questo sì dà gioia. Allora, tutto questo ti prego per mezzo di Gesù Cristo, perché solo per mezzo di Lui abbiamo accesso al tuo trono. Allora, ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.